Allora, assumiamo una posizione confortevole, sia per il nostro corpo che per la nostra mente, in modo che le nostre sensazioni, belle, brutte, che siano, possano fluire. Noi possiamo prenderne la consapevolezza, sia con il corpo che con il pensiero. E soprattutto con il nostro respiro. Buona pratica a tutti. Inspirando vedo il flusso dei miei pensieri, ne sono consapevole, espiro e li lascio andare. Caro Sangha, possiamo adesso sciogliere la posizione nella meditazione seduta. Possiamo sgranchire le nostre articolazioni. Ringrazio tutti per aver partecipato a questo silenzio, che vissuto insieme al sangue è sempre bello, più bello che da soli per me. E quando ci sentiamo pronti, possiamo fare la nostra meditazione in movimento. Purché sia nelle nostre case o in uno spazio più o meno ristretto, una delle cose fondamentali è che non dobbiamo andare da nessuna parte. Dobbiamo stare qui a fare qualche movimento con i nostri piedi, con le nostre gambe, con tutto il nostro corpo. Per ricordarci che comunque in uno spazio più o meno ristretto siamo comunque insieme su questo pianeta. Vi invito idealmente a fare una camminata tenendoci per mano. Sappiamo che funziona lo stesso anche se non ci sono i termini fisici. E ci vediamo qui tra 10 minuti circa. E vi invito a guardare il cielo, che anche stasera è molto bello. Grazie per aver praticato insieme e aver camminato insieme. Vedo che però manca... Ah no, eccoli, sono arrivati. Allora, la lettura che voglio proporvi questa sera è tratta dal libro di Tai, L'altra riva del fiume. È uno degli ultimi capitoli ed è Il sentiero della felicità. La sofferenza, le cause della sofferenza, la fine della sofferenza, il sentiero a loro volta non sono entità con un sé separato. La prima nobile verità è chiamata dukkha, termine che viene tradotto come malessere o sofferenza. La pratica del buddismo del riconoscimento della presenza di malessere, qui c'è malessere, in me c'è sofferenza, in te c'è sofferenza nel mondo. La sofferenza ha un suo ruolo e possiamo imparare a utilizzarla. Prima di poterla alleviare, però, dobbiamo riconoscerne la presenza. Quando osserviamo a fondo la nostra sofferenza, vediamo le cause e le condizioni che l'hanno portata in essere. Vedendo le radici della nostra sofferenza, in noi nasce la comprensione ed ecco che subito soffriamo di meno. Nella nostra sofferenza possiamo vedere nostra madre, nostro padre, i nostri antenati e le tante strade per cui quella sofferenza è arrivata fino a noi. Questa è la seconda nobile verità. Le cause del malessere. Possiamo osservare a fondo il malessere per scoprirne le radici e vedere in che modo lo si è alimentato. Guardando in profondità possiamo vedere il cibo che sta alimentando la nostra sofferenza. C'è sofferenza e se la sofferenza prosegue è perché noi la alimentiamo. La sofferenza nel nostro tempo. Nel buddismo, per tradizione, il malessere è stato descritto in un modo che oggi non ha più molto senso, specie per i giovani. Si parlava del malessere in termini di nascita, morte, vecchiaia, malattia, separazione da coloro che amiamo, non ottenere ciò che desideriamo, eccetera. Queste cose però non corrispondono necessariamente al malessere, fanno parte della vita. E accettando la vita sappiamo di dover accettare nascita, morte, malattia, vecchiaia, separazione e frustrazione. Queste possono essere anche cose bellissime se le guardiamo nel modo giusto. La nascita di un bambino è motivo di festeggiamento. La morte di una nuvola significa la nascita della pioggia. L'età porta con sé calma ed esperienza. La malattia può aiutare il nostro corpo a imparare a essere forte. La separazione può generare un apprezzamento reciproco più profondo, una maggiore comprensione reciproca e non ottenere ciò che si desidera. Beh, a volte ottenere ciò che si desidera causa ancora più sofferenza. Il nostro vecchio modo di descrivere il malessere ha bisogno di essere aggiornato. Dobbiamo osservare in profondità per identificare la reale sofferenza del nostro tempo e per capire come ha avuto origine. Lo stile di vita di oggi ci genera nel corpo tensione, stress e dolore. Siamo esposti a rabbia, violenza e paura. Viviamo sotto la minaccia del terrorismo, della distruzione dell'ecosistema, della guerra, carestia e cambiamento climatico, delle crisi economiche, della recessione, povertà, ingiustizia sociale, della rottura delle famiglie, del divorzio e tanto altro ancora. Come stiamo vivendo? Quali sono i nostri consumi? Quanta violenza, paura e rabbia ingeriamo tutti i giorni, riversati in noi da mezzi di comunicazione che abbiamo intorno? In che modo il nostro stile di vita sta inquinando l'ambiente e creando un'atmosfera che è veleno per il corpo, la mente, le famiglie e le generazioni future? Se riusciamo a chiamare con i suoi veri nomi la sofferenza, il reale malessere dei nostri tempi, e se riusciamo a renderci conto di come ha avuto origine, sapremo esattamente che tipo di medicina ci serve, che genere di guarigione ci è necessaria per affrontarla. La verità del malessere ci rivelerà la fine del malessere. Questa è la terza nobile verità, la cessazione del malessere. La cessazione della sofferenza significa la presenza della felicità. La terza nobile verità, dunque, è che la felicità è possibile. Il Buddha conferma che la felicità è possibile proprio in questo momento. Se c'è felicità, ci deve essere una via che porta alla felicità. La via che porta alla felicità è la quarta nobile verità, il nobile ottuplice sentiero. Le quattro nobili verità non trattano solo della sofferenza, ma anche della felicità. Nella traduzione del più tradizionale del Sutra del Cuore si trova la frase né sofferenza, né causa della sofferenza, né fine della sofferenza, né via. Molti hanno inteso questi versi come se dicessero che c'è un luogo in cui non c'è assolutamente sofferenza, un luogo di assoluta felicità, perfetta e ininterrotta. La presente versione riveduta del Sutra del Cuore evita questo fraintendimento. La frase la sofferenza, le cause della sofferenza, la fine della sofferenza, il sentiero, a loro volta non sono entità con un sé separato e chiarisce. Non è che la sofferenza non esista, la sofferenza non esiste da sola, in maniera autonoma. La sofferenza interesiste con le altre tre nobili verità. Anche se nella nostra coscienza possiamo trovare una zona dove si trova al di là di ogni felicità e sofferenza, questo non significa che felicità e sofferenza non esistano. Finché ci sono gli esseri umani e la mente umana, felicità e sofferenza continueranno a manifestarsi. È sufficiente essere insieme. Abbiamo la tendenza ad aggrapparci alle quattro nobili verità e a percepirle come separate le une dalle altre. Per esempio, abbiamo una certa idea di una meta e di un sentiero che conduce a quella meta e pensiamo che siano due cose diverse. Alla luce dell'interessere, però, invece, dire che c'è un sentiero che conduce alla sofferenza e un sentiero che conduce alla felicità, diciamo che c'è un sentiero di sofferenza e un sentiero di felicità. L'idea di sentiero che conduce alla felicità rivela un modo di pensare dualistico. Ci immaginiamo un sentiero lunghissimo, pieno di rovi, sofferenze e avversità. E alla fine ci porterà alla felicità e alla pace. In questo modo di pensare, il sentiero è solo un sentiero e la felicità è solo la felicità. Dunque, non possiamo essere felici finché siamo sul sentiero. Per provare felicità ci tocca aspettare di essere arrivati alla fine. Nella nostra mente il sentiero è il mezzo e la felicità è la fine. C'è una canzone popolare vietnamita nella quale possiamo riconoscere questo genere di pensiero dualistico. Oggi andiamo insieme nei campi ad arare e seminare, dissodando la superficie e zappando a fondo. Il marito semina e la moglie e il bufalo arano. Oggi ci toccano le asperità, ma domani avremo la prosperità. Arando e seminando non ci sentiamo felici, ma pensiamo che la nostra sofferenza attuale ci porterà a una felicità futura. Questo è un modo di pensare dualistico. Marito e moglie che lavorano insieme con il bufalo rappresentano già una certa dose di felicità. Possiamo essere felici arando e seminando. Molti non hanno più con sé il marito e la moglie, non hanno una resaia, non hanno un bufalo che tiri l'aratro. Se riusciamo a riconoscere la nostra fortuna, possiamo già sentirci felici adesso. E dire oggi ci toccano le asperità, ma domani avremo la prosperità, non è corretto. La verità è che il sentiero è già la felicità. Il nobile ottuplice sentiero non è una via di stenti, di difficoltà, di automortificazioni. È un sentiero sul quale ogni passo che facciamo può essere felice. Forse avrai già sentito il detto «Non c'è una via per la pace è la via». Il processo che fa nascere la pace deve essere pace a sua volta. Non può essere giusto usare la violenza e le armi in nome della pace, perché se i mezzi non sono pacifici non può esserci alcuna pace. Non è corretto dire che per avere la pace si devono lanciare bombe e bisogna ammazzare la gente. Se i mezzi sono violenti, i fini saranno violenti. Ogni passo sulla via della pace deve essere pace. Ogni parola, ogni pensiero e azione dovrebbe avere pace in sé se siamo sulla via della pace. Analogamente, non è corretto neanche pensare di dover soffrire e combattere per raggiungere la felicità. Ogni passo che si fa sulla via della felicità deve essere felice. Il fine e i mezzi sono una cosa sola, per questo diciamo non c'è una via della felicità alla felicità, ma la felicità è la via. La felicità più alta è il nirvana o cessazione, niroda. Secondo quest'ottica la via è la cessazione della sofferenza, la via della felicità è la felicità. La terza e quarta nobile verità, dunque, non si possono intendere separate l'una dall'altra, sono una cosa sola. Allo stesso modo la via della sofferenza è sofferenza. La prima e la seconda nobile verità a loro volta non sono un'entità con un sé separato. Spingendoci oltre, vediamo che la felicità e la sofferenza dipendono l'una dall'altra per potersi manifestare. Non è possibile alcuna felicità senza sofferenza. È solo sullo sfondo della sofferenza che si può riconoscere la felicità. Se non hai mai avuto fame, forse non conosci il piacere di avere qualcosa da mangiare. Se non hai mai attraversato una guerra, non sai quanto sia preziosa la pace. Bene e male, sofferenza e felicità, malessere e benessere non sono entità separate. Per manifestarsi, ognuna si deve basare sulle altre. Le quattro nobili verità inter sono fra loro.